Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
È stata una storia lunga e complessa, con tante opinioni divergenti finora, quella del fenomeno Medjugorje. Proprio così ha scritto il Dicastero Vaticano per la dottrina della fede, che 43 anni dopo la prima presunta apparizione di Maria a sei presunti veggenti, mette un punto fermo sulla questione col beneplacito di Francesco, e cioè nulla osta all'esperienza spirituale legata a quel santuario in Bosnia Erzegovina, anzitutto la devozione e i pellegrinaggi, di cui sono tanti, belli e abbondanti i frutti, dice la nota pubblicata oggi, 18 pagine, dove è usato spesso però l'aggettivo presunto, perché se si tratti di eventi soprannaturali la nota non lo afferma.
Essere fedeli allo spirito dei Medjugorje non è andare lì a trovare i veggenti, ma casomai pregare alla regina della pace, che è lì, che è casa sua.
Io voglio mantenere un massimo rispetto per le persone che hanno un culto, hanno una fede e via dicendo, ma la regina della pace a casa sua dovrebbe essere l'universo. Perché propriamente deve andare in un paesino della Bosnia Erzegovina, posto terribile, dove negli anni 40 si scannarono fra serbi e croati, e ci fu una fossa dove hanno seppellito gli Ustascia di Ante Pavelić, 400 civili serbi. Detto questo, immagino che per quella zona ha un significato oltre che religioso politico, dove la regione e la politica, nelle infinite frammentazioni e divisioni di quel territorio, hanno un senso. Ha assunto poi un senso universale quando da tutto il mondo comincia ad andare a Medjugorje, perché lì si vede la Madonna. Racconto un episodio personale: ci sono stato anch'io a Medjugorje, ma ero andato in vacanza in quella che allora era la Jugoslavia, e ero andato a vedere il ponte di Mostar, e poi, già che c'ero, sono andato a Medjugorje, che era lì vicino. Che anno sarà stato? Ma 85 forse, quindi è una cosa recente, ma già era organizzatissimo, figuriamoci, frati francescani ovunque, che confessavano ovunque, con seggioline in mezzo a un campo, una folla smisurata già da allora. Tutti guardavano il sole, dicevano: il sole si muove, io ho guardato il sole per giorni e giorni, ho avuto questa immagine del sole negli occhi, ma se avessi guardato una lampadina avrei avuto la stessa impressione. E poi sono passati 43 anni, il fenomeno è cresciuto a dismisura, e poi alla fine, dopo una lunga e difficile consultazione all'interno di Santa Romana Chiesa, una commissione ha stabilito che si può andare a Medjugorje come luogo di culto. È un posto bellissimo, molta gente si è convertita, giustamente vanno lì, persone con dei problemi, con dei dubbi, con delle angosce, tornano rassicurati, stanno bene, hanno ritrovato una via di fede, quindi da questo è positivo. Però è molto chiaro in questo il documento, poi me lo spiega chi lo conosce meglio di me, non si può dire che lì in realtà accada qualcosa di soprannaturale, soprattutto non andate per vedere i veggenti. Io mi ricordo allora i veggenti erano dei ragazzini, stanno lì tutti insieme sulla panca di una chiesa, inginocchiati, pregavano e guardavano in cielo, e la folla, ridotta allora perché ancora il culto era agli inizi, stava a distanza e li guardava come se fossero dei fenomeni. Erano dei ragazzini tranquilli lì, tutti in fila, tutti ragazzi e ragazze, e li pregavano. Però il documento dice: sì, veggenti teniamoli a parte, anche perché negli anni, e il Papa si è pronunciato, la Madonna non è una postina che arriva e dà il messaggio. Questi messaggi non sempre, non tutti nella loro integrità rappresentano quella che poi è la dottrina della Chiesa, quindi onde evitare imbarazzi, è un posto di culto, è un posto dove si può andare, è un posto dove si prega, è un posto che di miracoloso avviene che ci siano delle conversioni. La Madonna ci appare, perché la Madonna è dappertutto, poi lo interpreto, poi mi ha detto se è giusto. Però non è che lì accada qualcosa di soprannaturale, oddio, non siete portati, obbligati a crederlo, quindi quello che dico è perfettamente in linea col documento del Papa. Avete avuto questa esperienza? Siete andati a Medjugorje, siete andati in posti dove ci siano apparizioni? Come siete tornati? Cosa ne pensate di questo fenomeno? C'è un grande, inutile negarlo, la zona è diventata da una zona rurale abbandonata, dove le attrazioni erano i ragazzi che si tuffavano al ponte di Mostar per pochi soldi, è diventata una zona ricchissima, piena di alberghi, di negozi, di souvenir, di gadget, di accoglienza. Insomma, Medjugorje ha portato molto bene a quella parte della Bosnia Erzegovina. in generale ha portato molto bene anche alle persone che sono andate. 800240024, vado subito a presentare il mio ospite, Davide Murgia, buongiorno.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i radioascoltatori, eccoci allora, il giorno dopo questa giornata memorabile e storica.
Per te è memorabile, parleremo perché ricordo chi sei, un giornalista, un blogger, uno scrittore, autore televisivo. Ha scritto reportage e inchieste sul fenomeno del satanismo, soprattutto ha fatto anche una trasmissione in televisione, Va de Retro, una trasmissione dove si parla della realtà del demonio, ma hai scritto un libro su Medjugorje in particolare e quindi hai seguito sicuramente tutta la vicenda, processo a Medjugorje, Rubettino del 2021, quindi ne sai più di me. Dimmi esattamente, è una mia impressione sbagliata che il Papa ha fatto bene a dire, a questo punto visto che la gente ci andava, qualcosa doveva dire, semplifico, dire sì andate perché in fondo il miracolo del riacquistare la fede o di riacquistare la sanità avviene, però non si è pronunciato né sull'aspetto prodigioso né sui veggenti né tutto quello che accade attorno.
Ma sicuramente si chiude prima di tutto una fase che appunto, come ricordavi, è durata per 43 anni tra polemiche, commissioni, sottocommissioni, controrelazioni, quindi diciamo che la cosa importante era chiudere definitivamente questa storia e secondo me lo ha fatto nel modo migliore, nel senso che ha trovato il giusto compromesso, perché quello che non dobbiamo mai dimenticare, Gianluca, è che su Medjugorje, a mio parere, si rischiava uno scisma. E questo dobbiamo ricordarcelo sempre, perché i fautori o i contrari a questo fenomeno sono così feroci veramente da paventare uno scisma.
Ah, quindi, divide, è un fatto divisivo, io già l'ho accennato, è un luogo divisivo in sé perché è una, diciamo, un simbolo d'orgoglio croato in una terra in cui ci sono delle battaglie etniche sanguinosissime, quindi stare già con Medjugorje da quella parte significa stare da una parte.
Ma anche qui ricordiamo anche in Italia qualche esponente politico che parlava di Medjugorje, il rosario in mano, quindi diciamo che Medjugorje era diventato il vessillo dietro cui una certa parte religiosa e politica riconosceva. E quindi era chiaro che il Papa per forza doveva intervenire, anche perché l'aveva detto che sarebbe intervenuto, e quindi ha fatto un documento che secondo me è eccellente, perché mette tutti d'accordo, sia quelli che credono a Medjugorje, sia quelli che non ci credono. In che modo? Quelli che ci credono, c'è nulla obsta, il che vuol dire nulla osta che chi va
tu ci
lì
possa credere,
andarci,
ci può credere,
ci possa credere liberamente e possa credere soprattutto che lì la regina della pace c'è. Questo bisogna dirlo. Cioè, con questo nihil obstat è stato autorizzato il culto pubblico, e questa è una cosa fondamentale da capire. Cioè, il culto pubblico vuol dire che da oggi in poi si potrà costruire un santuario, da oggi in poi ci sarà una liturgia particolare.
Ma quella chiesa che già c'è non è già un santuario, quella chiesa che
è
lì da tanto tempo.
Parrocchia. Si può.
Poi c'è anche la vicenda, la vicenda che lì, diciamo, è un feudo di francescani locali.
Bravo.
che non mollano l'osso, mi sembra di capire.
Sì, bravo, questo documento non pone fine però all'annosa vicenda della cosiddetta questione erzegovinese, per farla semplice, un braccio di ferro che ormai dura da moltissimi anni tra frati francescani e clero locale e diocesi.
Ma il vescovo di Mostar dice quella è roba nostra, i francescani dicono invece c'eravamo noi prima, ci stanno da secoli lì i francescani.
Sì,
i francescani sono secoli che stanno lì. Diciamo che i francescani da sempre hanno andati a evangelizzare, poi gli dicono a un certo punto non c'è più nessuno da convertire, e come mai?
No, ormai è finito,
l'hanno risolto,
ma
adesso è risolta questa questione, ritorna sotto, diciamo, la giurisdizione del vescovo di Mostar.
Esatto, ritorna sotto la giurisdizione del vescovo di Mostar, però è ancora da definire canonicamente, quindi è soltanto sospesa, e quindi sarà poi secondo me oggetto di futuri provvedimenti. Però quello che ora oggi possiamo dire è che chi non credeva a Medjugorje è contento, perché la sovrannaturalità di quei fenomeni non è stata verificata, chi invece è un medjugorjano convinto è contento lo stesso, perché sa che adesso a Medjugorje il culto pubblico è ammesso, e quindi questo mi sembra
quindi si è annullata anche l'idea che ci fosse un complotto per non dare ufficialità a Medjugorje, ma c'è anche questo senso di clandestinità, non ci riconoscono. Non dimentichiamo, tutta Radio Maria è basata, che è una delle radio più potenti in Italia, è basata sul culto del Medjugorje. Adesso sono perfettamente riconosciuti.
Però siccome hai citato Radio Maria, e dobbiamo anche dirla tutta, e questo documento pone fine anche ad una serie di prove per la veridicità del fenomeno, come i segreti di Medjugorje, come tutti i fenomeni a cui tu accennavi, anche il sole che danza, il sole che ride, il giorno che diventa notte.
Dicene qualcuno, perché non è detto che tutti li sappiano. Qual è l'aspetto, diciamo, controverso di Medjugorje?
Allora, l'aspetto più controverso di Medjugorje sono i veggenti, che sono stati adesso tolti e quindi non più considerati dal nuovo pronunciamento vaticano, i segreti, che ormai dobbiamo dirlo, questi segreti sono diventati una minaccia soprattutto sulle persone che credono molto a Medjugorje, per cui
ma sappiamo già quali sono questi segreti, oppure si sa solo che ci sono dei segreti ma non si dice quali sono?
Ci sono dei segreti, non si sa quali sono, ma ci
saranno i soliti, la fine del mondo, la guerra termonucleare, quelli sono quelli,
esatto,
i segreti sono apocalittici
e millenarismi.
Convertitevi, se no finisce tutto questa,
esatto,
cosa qua, giusto?
Il fuoco che scende, i tre giorni di buio, tutte queste cose, e soprattutto tutti i fenomeni atmosferici che lì qualcuno pensa che siano accaduti, il sole che rotea, il sole che diventa luna, il sole che prende le nuvole che prendono forme angeliche, ecco, tutta questa, perdonatemi il termine, lo dico con grande rispetto perché io mi ritengo un medjugorjano convinto, tutta
tu sei andato, sì, figurati, tu sei
sì,
tutto di Medjugorje,
tante volte, sì. Tante volte, tutta questa spazzatura è stata tolta. Perché quello.
Quindi l'aspetto arcaico, diciamo, magico è stato tolto, esatto. Rimane un luogo di culto e chi va prega.
Il messaggio, quello che è importante è il messaggio. Qual è il messaggio di Medjugorje? Il messaggio è la regina della pace, convertitevi. Semplice. Ma è questo, è solo questo. Quello a cui
dobbiamo
guardare.
Però mi devi spiegare una cosa, perché il messaggio l'hanno veicolato i veggenti, e se i veggenti sono fatti fuori e quindi è come se non esistessero, il messaggio è le persone che ci vanno, il riconoscimento delle persone che ci vanno, chi è, diciamo, il portatore di questo messaggio, chi è che fa da tramite tra, diciamo, il divino e l'umano, in questo caso erano i veggenti.
Bravo.
Che però sono fatti fuori.
Bravi, il punto vero era togliere la figura di mediatore ai veggenti. I veggenti non sono dei mediatori, i veggenti sono dei testimoni, non mediatori. Questo era il rischio che secondo me fino a ieri era il problema vero di Medjugorje, cioè i veggenti diventavano i mediatori, quindi una sorta di idoli, che sono,
certo,
è un concetto inaccettabile, per cui sono stati non considerati. E questo
io ti dico in verità, ti ricordi Davide, ho citato all'inizio Chandai, mi sembra per caso nell'85, ma già da allora c'era una sorta di culto di questi ragazzini, c'era proprio, esatto, una sorta di difensori che gli facevano intorno un cordone, erano considerati quasi degli angeli, come è giusto che sia, perché erano loro che li stavano lì, pregavano, poi a un certo punto arrivava il messaggio, uno per tutti diceva questo messaggio, che erano sempre più o meno le stesse cose.
Esatto, questo non deve più accadere e non accadrà più, per cui i veggenti sono fedeli come tutti, testimoni sicuramente, ma non più mediatori, quindi questa è la cosa importante, non si va a Medjugorje per incontrare i veggenti.
E questo lo dice molto chiaramente,
molto elementare ma molto decisivo, cioè si va a Medjugorje per pregare la Madonna, punto e basta, quindi la
allora,
caccia
intanto
al veggente, la corsa al veggente non ci deve più essere.
Diciamo, è stato tolto tutto l'aspetto più folcloristico, più legato agli aspetti più favolistici della fede popolare, superstiziosi, certo. E diciamo, è un posto che si va per pregare. Allora ci fermiamo un istante per dare le informazioni alla borsa, poi riprendiamo. Il numero, lo ricordo, è 800240024. Piacerebbe sapere le persone che ci ascoltano, qualunque sia il loro punto di vista, la loro gradualità nell'affrontare il problema della fede, cosa ne pensano di questo avvenimento. Perché un avvenimento importante, è un luogo che muoveva, devo dire, milioni di persone negli anni, quindi non è indifferente il pronunciamento che c'è stato da chi ha l'autorità di dire se un posto ha tutte le caratteristiche per essere considerato come tale un luogo di culto, o dire semplicemente lì accade una cialtronata, quindi io non me ne voglio assolutamente occupare. Poteva anche dire questo il Papa. Ci fermiamo un istante.
Dialog.
Oggi è prevista la testimonianza di Ivan, uno dei sei veggenti.
Io posso dire che sicuramente non mi sono convertito in un colpo, in una notte, se anche in quotidiano vedo la Madonna. Credetemi, non è facile, non è semplice stare con la Madonna ogni giorno, parlare con lei ogni giorno, dopo ogni incontro con lei ritornare qui sulla terra e vivere sulla terra.
Poi ne dà una descrizione fisica.
Posso dire, questo ha un abito grigio, un velo bianco, gli occhi azzurri, zingomi rossi, ha capelli neri, poggia piedi su una nuvola, ha corona di 12 stelle.
Questa era la testimonianza di uno dei veggenti di Medjugorje. Consiglio di guardarlo il libro, di leggere il libro Processo a Medjugorje di David Murgia, che poi è del 21, ancora non era complicato, però spiega la complessità che c'è dietro questo fenomeno. L'aver passato al torchio tutti i veggenti, le cose strane che dicevano, anche questo, diciamo, un ragazzo ti dice io piglia parte, va in cielo, vede la Madonna, poi torna giù, è difficile, via dicendo. Vedi anche gli aspetti controversi ci sono dietro, i miracoli, i presunti miracoli, i segreti nascosti dietro Medjugorje. Insomma, mi ha affascinato, David, vedere quello che c'è dietro. Da questa testimonianza mi puoi dare una sintesi di quelle che sono state le difficoltà nell'affrontare tutto questo cascame superstizioso che è attorno al fenomeno?
Guarda, hai preso il veggente meno autorevole. Ivan, per lo studio della commissione Ruini, è l'unico veggente che è un po' in bilico, cioè è meno vero quello che racconta, ecco, diciamola così.
È quello che dice le cose, diciamo, più romanzate, più fantasiose, che descrive come fosse.
Forse avrebbe anche mentito, questo lo dice sempre la commissione Ruini. Forse avrebbe anche in qualche volta mentito. Quindi, diciamo, hai preso forse il caso meno rappresentativo.
Hanno fatto anche, diciamo, visto delle perizie psichiatriche ai veggenti, vedere se avevano dei problemi di tipo psichiatrico. Cosa sono risultati? Sani da quel punto di vista?
Sì, la commissione Ruini ha definito che tutti i veggenti sono stati analizzati, studiati e in qualche modo ascoltati e sono stati dichiarati tutti psichiatricamente validi. Cioè
non hanno visioni date da un problema di problema psichiatrico, cioè hanno le visioni
di testa.
Perfetto.
E dobbiamo dirlo, scusami, dobbiamo dirlo perché la commissione Ruini ha usato per la prima volta, giudicando e studiando un caso del genere, il metodo scientifico, per cui all'interno della commissione c'erano appunto medici e psichiatri.
Nelle precedenti apparizioni, tu queste cose le hai studiate, in realtà non c'è stato tutto questo scrupolo, c'è stato in questo caso di analizzare quello che dicevano i veggenti, riconoscendo l'aspetto miracoloso. Quindi, diciamo, è stata rigorosa questa commissione rispetto al passato.
È stata, io lo dico sempre, Medjugorje è l'apparizione più studiata al mondo, più di Lourdes, perché per la prima volta è un'apparizione globalizzata. Tutto il mondo parla di Medjugorje, con Lourdes e Fatima non è stato così. Tutto il mondo parla di Medjugorje e quindi ovviamente la commissione ha cercato di essere all'altezza e secondo me lo è stata perfettamente.
E però vedi, se usi strumenti razionali, alla fine non puoi escludere l'aspetto di luogo di collettore di fede, ma non può nemmeno ammettere al 100% l'aspetto miracoloso, lo lasci poi alla decisione della persona che ci va.
Perché sì, perché questo dobbiamo ricordare a chi ci ascolta, non cambia nulla andare a Medjugorje, per chi è cristiano si professa tale, andare a Medjugorje a Lourdes non cambia nulla, perché si può essere perfettamente cristiani senza credere alle apparizioni di Lourdes, di Fatima e di Medjugorje, questo è il punto vero, per cui andare è soltanto una devozione, non rappresenta nulla per la nostra fede, questo dobbiamo ricordarlo sempre.
Avevi ragione tu quando dicevi che alla fine questa sentenza soddisfa tutti. Soddisfa me, che alla fine per me è un fenomeno di costume, mi è interessato perché mi piace capire il fenomeno da un punto di vista proprio dell'osservatore, ma ha mandato in visibilio Paolo Brosio, leggo adesso l'agenzia, Paolo Brosio che ha avuto una trasformazione totale nella sua vita, da un godereccio inviato di Emilio Fede è diventato una persona che testimonia tutti i giorni la sua trasformazione. Paolo Brose è stato colpitissimo e felicissimo, ma anche Vito Mancuso oggi sulla Stampa fa una pagina dove dice che in realtà la decisione è giusta, la Madonna è la Madonna, l'aspetto miracolista. Quindi da questo punto di vista ragione, mette tutti d'accordo questa
posso dirtela più sinceramente, Gianluca, sì. Permetti la dico più è stato un documento democristiano.
Cioè, quando si dice una persona no, ma figura, quando si dice una persona non fare il prete, quando ti danno una risposta che alla fine va bene per tutti, il Papa ha fatto il prete, ma giustamente è il prete dei preti. Allora sentiamo Francesco da Bologna. Francesco, buongiorno.
Buongiorno, io volevo dare testimonianza della mia visita a Medjugorje nel 2008. E premetto che non mi interessa quello che dicono i veggenti, per cui non mi sono fatto rimorchiare dalle apparizioni e tante parole che si possono sentire. Sono andato lì per curiosità e poi per scommessa con altre due persone qui di Bologna, comuniste, atee convinte, e quindi abbiamo fatto un weekend per andare a vedere questa Medjugorje. Quello che più mi ha colpito e che ha colpito anche queste persone, che poi successivamente si sono recate separatamente da me, è stata, a parte la pace interiore che si avverte, quello che è capitato a me personalmente, salendo verso il monte delle apparizioni, io non ho assistito a nessuna apparizione, né al sole che si muoveva, né nulla, però mi sono fermato davanti a una di quelle stazioncine tipo della Via Crucis, davanti a questa Madonnina,
sì.
E praticamente ero io da solo, questa Madonna era in marmo, gesso, non so che materiale potesse essere, ha cominciato a lacrimare, tant'è che io le ho asciugato tra virgolette le lacrime e sono rimasto sconcertato, ho fatto anche fatica a dirlo alle altre due persone che erano con me. Comunque, quello che voglio dire, che quella sensazione di pace, poi ci sono tornato 3 anni dopo con mia moglie anche, quella sensazione che si avverte in quella località è una sensazione che non si può provare in altri luoghi anche di pellegrinaggi. Per cui io dubito che tanti pellegrini vadano a Medjugorje perché si fa pubblicità con i veggenti o si parla di apparizioni e soli che ballano e si illuminano. Quello che ho avvertito io è stata una specie di, io la chiamo curiosità, ma tra virgolette vorrei chiamarla, è stata una chiamata, un desiderio di andare lì, anche se non sono.
Ma è cambiata la sua vita dopo? Cioè ha cominciato a praticare?
A me viene da pensare, perché gli anni successivi, dopo la visita a Medjugorje, queste lacrime, nella mia vita sono accaduti fatti, insomma, molto tristi e di sacrificio. E quindi abbino, diciamo, queste probabili lacrime ad una premonizione, una specie di compatimento, poverino, non sai cosa ti aspetterà. Però ecco, secondo me è una specie di chiamata quello che avverte la gente che si reca in quelle località.
Se risultato è questo, se risultato è questo, come lo racconta lei, è un luogo da non andarci perché porta una sfiga tremenda. Però ho capito il senso suo. L'ha conservato il fazzoletto in cui asciugò le lacrime miracolose?
No, perché non sono una di quelle persone invasate, eccetera. Però devo ammettere che probabilmente un aiuto comunque dall'alto l'ho avuto, perché ho avuto 10 anni veramente difficili.
Vabbè, ha trovato uno spunto, come dici giustamente, perfettamente, uno spunto per sostenersi. Paolo da Perugia.
Buongiorno a tutti. Solo un chiarimento, io non ho ancora letto il documento, diciamo, della Chiesa, ma chiedo, il singolo fedele è autorizzato a credere nel suo intimo anche che il Visca, i vari veggenti dialoghino direttamente con la Madonna? Io ho capito che la Chiesa dice no, ecco, però autorizzano o no il singolo fedele? Se il singolo fedele, e questo credo che sia un aspetto forse non il più importante ma abbastanza
vuol continuare a credere ai veggenti, compie peccato se crede al veggente. Velocemente poi diamo una linea al traffico. Davide, cosa dici? Tu sei più attrezzato per rispondere.
Liberamente si può, caro Paolo, liberamente si può pensare sì che i veggenti parlino con la Madonna e quant'altro, però la cosa importante è non trasportare questa forma di credenza in fede. Cioè si va a Medjugorje non per loro, si va per la Madonna. Per cui se il veggente parla con la Madonna o meno, non deve trasformare la nostra fede, che rimane sempre nella Madonna.
Diciamo, traduco ancora più semplicemente, il veggente è un essere umano normale, come siamo tutti noi, non è una figura semiangelica e non va divinizzato. Se uno vuole credere che veramente ha fatto da tramite, può crederlo, ma può anche credere che assolutamente non c'entra niente il veggente. Ci fermiamo un istante, traffico. Saluto e ringrazio Paolo Corleone, Lorenzo Nespoli, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini. Faccio l'ultima domanda al nostro ospite Davide Murgia, perché so che poi ci deve lasciare. Hai registrato già qualche reazione in loco? Cioè a Medjugorje come l'hanno presa? Le persone lì come l'hanno presa? Perché è accaduto ieri, oggi già ci saranno delle reazioni, giubili di folla, si stanno attrezzando per cominciarsi a dividere il territorio. Cosa è accaduto a Medjugorje?
No, è accaduto che tutti hanno tirato un sospiro di sollievo, perché non tutti pensavano che sarebbe arrivato un pronunciamento, tra virgolette, così positivo come poi è stato. E quindi sono contenti, c'è festa, Medjugorje comincia un anno nuovo, è l'anno zero per Medjugorje, per cui secondo me questa è una cosa che la diciamo anche per correttezza. Autorizzando il culto pubblico, è chiaro che i pellegrini, più pellegrini andranno, e quindi è chiaro che il business necessario crescerà. Però è anche giusto, perché il pellegrino ha bisogno anche di dormire, di mangiare.
Certo, come un grande condono edilizio, che è venuto. Fate da oggi in poi omnia licet. No, vabbè, però alla fine ci si poteva aspettare di tutto. Un papa che dice la Madonna non è una postina. Le premesse non erano proprio delle più serene, capito? Poteva anche dire proprio non è una postina, la Madonna non va ovunque, non va a Medjugorje, poteva anche dirlo il Papa, dice, è tutta, no? Però come hai detto giustamente, il rischio è veramente di uno scisma a questo punto.
Sì, su questo sì, ecco perché siamo contenti, lo dico come medjugorjano e come osservatore del fenomeno, siamo contenti di un pronunciamento così equilibrato da parte della Santa Sede.
Vabbè, ti saluto, che so tu hai adesso degli impegni. Saluto Davide Murgia, ricordo il suo libro Processo a Medjugorje, Rubettino 2021. Andiamo con gli ascoltatori, ce ne stanno tanti. Caterina, la Macerata, buongiorno.
Sì, buongiorno. Solo un breve intervento. Il suo ospite diceva prima che per il credente non cambia nulla, tra virgolette, ma volevo dire che cambia proprio quello che lui poi adesso ha appena detto, cioè si autorizza in questo modo il culto pubblico. La fede cristiana, chi segue la Chiesa cattolica, non è un'esperienza individualistica, noi seguiamo la Chiesa, per cui per chi è stato a Lourdes, per chi è stato a Fatima, è vero, cioè lì ci sono delle esperienze, ma che la Chiesa riconosca che quel luogo è di culto è importante, non è uguale a che non l'abbiano detto, per cui è un passaggio decisivo.
Le dirò qualcosa che potrà suonare come malignità, non poteva farne a meno, perché ormai col flusso organizzato di persone che è stabilito lì da 40 anni, se avesse detto la Chiesa qua non c'è niente,
certo,
il flusso continuava, anzi veniva rafforzato, non c'erano
ormai
è talmente forte ormai, chiamatelo come volete, l'attrazione verso Medjugorje, che vero, falso, business, invenzione dei veggenti, visionari, via dicendo, qualunque cosa fosse, non poteva fare meno che autorizzarlo, perché dire, però mi sembra che come al solito si è mossa con grande equilibrio, ha detto sì, è un luogo di culto, fa bene andarci, fa bene alla fede, i veggenti non li state a ascoltare, non accade nulla di soprannaturale. È un po' strano, la gente va lì perché appare la Madonna, non è che va lì perché se vuole serenità va in cima a una montagna, fa un bel viaggio, le agenzie di viaggio sono pieni di luoghi che danno serenità e fanno meditare. Uno va a Medjugorje perché ci sono i veggenti, c'è la Madonna che appare. Però la Chiesa dice puoi andarci, puoi anche crederci e non crederci, così sono tutti contenti. Federico da Varese.
Pronto?
Sì, l'ascolto.
Pronto, buongiorno dottor Nicoletti. Buongiorno, volevo raccontarti un episodio che mi è capitato. Io sono stato a Medjugorje proprio l'anno che c'è stato lei, 1985, agosto. Allora stiamo andando da, perché io che sono ateo, però c'è stato questo piccolo miracolo, no? Che
ricordo, quelli erano gli anni in cui io avevo cominciato da poco a lavorare. Le vacanze pidocchiose si facevano perché costava pochissimo allora. Sì. Era un po', sì, ancora lì era il socialismo, si ricorda, era socialismo reale, uno andava al supermercato, c'erano tre cose,
un Alfa Romeo e sì. I bambini di Medjugorje che hanno cominciato a girarci intorno alla macchina la vedevano come un'ammirazione. Comunque le racconto questo piccolo.
Io ci andai con un maggiolino, Volkswagen, scassato, quindi poi lo avevo.
E mi ricordo che, vabbè, questo piazzale polveroso nel mese d'agosto, sono entrato, ho guardato i comunicati dei ragazzi che facevano i miracoli, e vabbè, io indifferente, diciamo, alla cosa, lo prendo, esco, i miei amici sono stati dentro, io ero lì in macchina, e poi partiamo, andiamo verso Sarajevo. Ad un certo punto, in mezzo ai monti, la macchina non funzionano più i freni, tutti fermi. Che ho detto, caspita, qui cosa succede? Insomma, aspettiamo, passa un camionista, ce l'ha riparato in 10 minuti, e a me piace ricordarlo come un miracolo, perché era una vacanza rovinata. Però mi ricordo questo piazzale che con tutti i comunicati dei ragazzi che,
cioè, visto che tutti raccontano quello che accade di disastroso, io mi preso un'insolazione perché ho la pelle delicata, me ne stetti 2 giorni chiuso in casa, ustionato dal sole, però ognuno vede l'aspetto miracoloso come vuole. Stetti un po' troppo tempo al sole, è venuto in mente adesso, visto lei ricorda l'incidente con l'automobile che si è fermata, il camionista angelico e miracoloso che è arrivato, io ricordo anche quello che era accaduto. Sentiamo Enrico da Trento.
Sì, buongiorno Nicoletti. Io, quello che volevo dire è stato detto un po' da tutti, per fortuna che è arrivato questo comunicato dove hanno depotenziato il ruolo dei veggenti, che insomma non sono assolutamente degli intermediari, secondo me.
Sì, ma è solo formale. Scusi, Enrico, come la vedo io? Lei probabilmente è una persona attrezzata molto più di me dal punto di vista della fede e della conoscenza. Chi va lì, i veggenti, non può non aver contatto con i veggenti, tutto basato sul fatto che ogni giorno arrivino messaggi, tutta l'organizzazione, il fatto, c'è una Madonna che appare, che attraverso delle persone ormai sono adulte, dà dei messaggi. Il resto benissimo, bellissimo, un atto di fede, però Medjugorje è quello, è una Madonna che è apparsa a dei ragazzini che oggi sono grandi e manda dei messaggi. Questo è Medjugorje, poi ognuno se la giusta come vuole. Ci sentiamo lunedì.